Proprio, cioè, mi hai illuminato in tante cose anche io non avevo viste prima. Grazie. Bella Giordania. Giordania, come sapete, ha un confine lunghissimo con la Palestina, quasi 600 km. Questo confine ci impedisce anche a non tornare dalla nostra terra in Palestina. Ora Flavio, che è stato uno dei protagonisti del viaggio in Giordania, ci racconterà questa nuova esperienza del Comitato. È la prima volta che andiamo in Giordania nei campi proprio come Comitato. Siamo andati in altre occasioni, ma come Comitato è la prima volta. E eravamo ospiti dell'Unione delle Donne Giordane.
Sì, grazie Rossam, grazie innanzitutto a chi ha partecipato con noi al viaggio in Giordania perché è stata un'occasione importante perché poco si sa di com'è la Giordania, soprattutto poco si sa di come vengono trattati i palestinesi in Giordania e quindi era importante cominciare ad andare su quel territorio e a porre delle domande. Perché quello è stato più che altro il ruolo, cioè iniziare un lavoro che da anni per esempio viene fatto in Libano per riuscire a capire quali sono i meccanismi politici che sul territorio si muovono, quali sono i meccanismi sociali sul territorio che si muovono e qual è il rapporto tra i palestinesi che sono all'interno dei campi o fuori dei campi rispetto alla popolazione giordana. Che è bene ricordare che fra le due forti immigrazioni, che sono quelle che sono avvenute nel 48 e quelle che è avvenuto appunto dopo la guerra del 67, ha reso la popolazione giordana quasi più della metà di origine palestinese. Quindi l'influenza palestinese in Giordania è molto forte, quindi c'è una presenza notevole. Non a caso. I campi presenti sul territorio sono 10 ufficiali riconosciuti dal governo e ce ne sono 3 invece che sono nati appunto spontaneamente. Poi sui campi ci torno. Ci saranno molte cose da dire sulla Giordania, quindi cercherò un attimo di fissare alcuni punti, poi magari se ci sono delle domande è molto più interessante, magari se qualcuno vuole approfondirlo. Ma credo che ragionare sulla questione della Giordania, scorporando da quello che è l'assetto politico della Giordania stessa, si fa fatica a comprenderlo. La Giordania è di fatto una monarchia costituzionale indipendente, ha un seggio di Parlamento, ma in realtà le cose che bisogna dirle come sono, in realtà è il re che decide tutto quello che avviene, è il re che decide se una forza politica può presentarsi alle elezioni, non a caso. Le organizzazioni che abbiamo incontrato noi sono organizzazioni di sinistra o comuniste, non sono, non gli è permesso partecipare alle elezioni o partecipare alla vita appunto parlamentare. Il re ha un'influenza molto forte e c'è un servizio segreto attivissimo che è aumentato negli ultimi anni, soprattutto grazie a un accordo che ha fatto sia con Israele, ma soprattutto con i paesi dell'Arabia Saudita, che rende ancora più stretto le maglie e gli spazi di democrazia di confronto e di discussione. Non a caso la parte della primavera araba che aveva un attimino mosso un po' le acque all'interno è stata immediatamente fermata con appunto anche atti di repressione, non magari eclatanti, perché la tecnica che ha i servizi segreti giordani è una tecnica molto particolare, nel senso colpisce per esempio i leader, li rinchiude per 2 o 3 giorni, e in alcuni casi anche li picchia selvaggiamente, ma li induce a non governare, a non comandare più i movimenti. Quindi non ha una strategia di strage di massa mandando i poliziotti che sparano sulla folla che in qualche maniera manifesta. Quindi è molto più sottile e molto più duretta e questo indebolisce nei fianchi i movimenti che rivendica una certa democrazia. Questo cosa significa? Significa che tutto è controllato dai servizi segreti e dal re. Questo di fatto impedisce anche ai palestinesi di avere un certo tipo di riconoscimento all'interno dei territori. Non a caso i contatti che abbiamo avuto appunto con l'Organizzazione delle Donne, da subito si è detto che sarebbe stato estremamente difficile girare all'interno dei campi. Noi non abbiamo potuto camminare liberamente all'interno dei campi propri, come per esempio avviene in Libano. Ci hanno solo accompagnato fino a lì, tranne in un campo che abbiamo fatto un pezzettino, ma niente di che, e con le macchine abbiamo girato all'interno perché sono campi veramente di dimensioni molto grosse. Noi abbiamo visitato 3 campi in particolare, in uno c'erano 20.000 profughi, in un altro ce n'erano 50.000 e un altro ce n'erano 12.000 profughi. La cosa è la caratteristica particolare che all'interno di questi campi sono stati rinchiusi tutti gli altri profughi, cioè ovvero quella parte anche di siriani che sono venuti via dalla Siria e quella parte di iracheni che sono venuti via dall'Iraq durante la guerra. Sono tutti insieme all'interno di questo campo, con ovviamente una situazione che nell'arco degli anni è andata sempre più deteriorandosi, perché potete immaginare come sono considerati, quindi lasciando i campi in balia del fatto che i palestinesi non possono lavorare se non all'interno dei campi, i siriani non possono lavorare all'interno dei campi, cioè c'è tutta una serie di questioni, e questo ovviamente ha fatto alzare il livello di violenza che si ripercuote non solo sulle famiglie, ma anche sui cittadini stessi che all'interno dei campi vivono. Non a caso il lavoro di queste donne all'interno dei campi è finalizzato proprio ad aiutare le donne che magari vogliono dividersi piuttosto dai mariti perché per tutta una serie di situazioni di violenze causate dalla comparsa, guarda caso, negli ultimi anni anche di fattori di alcolismo molto alto, droga, eccetera, che c'è all'interno dei campi. C'è una profonda divisione fra la società giordana e i campi. È un esempio per citarlo, per rendervi chiara la questione, riguarda la nostra guida. Negli ultimi giorni è stata trovata una guida che ha una madre italiana e il padre giordano. Questa guida è della classe medio-alta giordana. E alla fine del viaggio, allora, innanzitutto quando cercavamo dei campi era terrorizzato. Terrorizzato lui di entrare nei campi. Ci ha detto che non conosceva assolutamente questa realtà, cioè quelli erano cittadini che per lui non esistevano nel suo paese. Nonché alla fine questo percorso che abbiamo fatto, alla fine lui ha ringraziato noi per avergli concesso attraverso questo lavoro di poter conoscere una parte del suo paese che lui assolutamente non conosceva. Questo secondo me è emblematico rispetto al rapporto che c'è tra i palestinesi e il popolo giordano. Poi c'è un'altra questione, che è vero che si dice che il popolo giordano riconosce il diritto a alcuni di poter avere il passaporto, ma anche qui quando abbiamo provato a scavare anche sulla questione del passaporto, una parte dei palestinesi può accedere e chiedere il passaporto. Non siamo riusciti ad avere una risposta chiara da quel punto di vista. Siamo sicuro, abbiamo saputo che 500.000 palestinesi non hanno il passaporto giordano, che non gli viene assolutamente riconosciuto anche se lo chiedono a tutti quei palestinesi che per esempio provengono dalla striscia di Gaza, quello non gli viene assolutamente riconosciuto. Non solo, ma quei palestinesi che sono venuti via dalla Siria e che si trovavano lì e sono rientrati in Giordania a causa della guerra, sono stati letteralmente rinchiusi e non possono muoversi lì dentro, in una zona, in una città, un palazzo insomma che si chiama Cyber City, dove sono rinchiuse più di 500 famiglie, dove da lì non possono assolutamente muoversi se non un cittadino giordano che ti garantisca, o se non se riescono ad avere un permesso per poter tornare in Siria. Quindi c'è proprio un utilizzo differenziato rispetto a questa situazione. È ovvio che per il ragionamento che facevo prima sulla questione della politica in Giordania, della repressione, eccetera, diventa anche difficile entrare nell'ambito di questa cosa, perché quando tu incontravi organizzazioni giordane e parlavi di questa cosa, era tutto questo lo controlla il re, grazie al re c'è la possibilità, ci hanno spacciato, passatemi il termine, una scuola giordana, come che grazie al re 500 famiglie riescono a vivere bene e 30 studenti riescono ad accedere alle scuole fuori dal campo. Non voi immaginate, rispetto ai numeri che vi dicevo prima, cosa sono queste, lo spacciamolo come un grandissimo atteggiamento del re rispetto a questo. Quindi la situazione è una situazione di questo tipo. Per esempio alcuni palestinesi che dalla Siria sono venuti in Giordania per anche una denuncia che fu fatta a livello internazionale, voglio dire, a molti è stato arbitrariamente sottratto il passaporto giordano. Erano palestinesi col passaporto giordano che si sono recati in Siria, sono rientrati, sono stati mandati via o rinchiusi nella Cyber City che dicevo prima, ed alcuni è stato volutamente sequestrato il passaporto giordano, cioè non gli viene neanche riconosciuta, anzi tolta, la cittadinanza giordana. È ovvio che in Giordania c'è un problema molto grosso, come diceva Lucio, che è la questione dell'aumento demografico. Anche lì la Giordania ha profondamente paura dell'aumento demografico. E quindi anche questo lo stanno vivendo come un problema, perché i palestinesi sono moltiplicati nell'arco degli anni. E quindi ecco lì la necessità anche di intervenire in maniera radicale su questa cosa. A quel punto abbiamo provato anche ad incontrare comitati e organizzazioni politiche che vi dicevo prima. Quindi in particolare, non so, abbiamo incontrato il Partito Democratico del Popolo, che ha posto alcuni problemi che hanno inciso direttamente sull'economia giordana e quindi anche sull'aumento della povertà degli immigrati palestinesi. L'immigrazione forte dall'Iraq e l'immigrazione forte dalla Giordania, dalla Siria, perdonate, cosa ha portato? Ha portato che molte persone arrivavano con parecchi soldi, c'era arrivato il ceto medio di quei paesi. Questo cosa ha provocato? È che se sono arrivati in Giordania hanno cominciato a acquistare case, hanno cominciato a stabilizzarsi ed è successo la cosa al contrario, cioè si sono alzati drasticamente i prezzi delle case, degli alloggi, si sono alzati drasticamente i prezzi del mangiare, quindi questo ha provocato ancora di più un abbassamento e aumento della povertà, non solo anche sui palestinesi presenti in Giordania. Quindi questo è un esempio molto particolare, anche all'interno dei campi per esempio alcuni sono stati, tendono a cacciare i palestinesi dall'interno dei campi pur dovendo rimanere lì per dare in affitto gli appartamenti ai siriani o agli iracheni. Non solo, ma i siriani e gli iracheni fanno fare competizione con i palestinesi per i lavori meno abbienti e quindi abbassano il prezzo. Quindi capite che la situazione è una situazione veramente molto, molto difficile. Ora, dicevo, quando abbiamo incontrato questi partiti ci siamo resi conto che c'era questa dicotomia reale, che era quella che avevi un partito che diceva bisognerebbe fare questo, ma in realtà non ha la possibilità di muoversi perché c'è una forma di repressione appunto del re rispetto a questa faccenda. Abbiamo incontrato anche, per esempio, delle associazioni, due in particolare, una che è il boicottaggio contro Israele in Giordania e un'altra che è un'associazione che si occupa, un comitato, che si occupa per il boicottaggio dell'accordo sul gas. Ecco, sull'accordo sul gas c'è da dire una cosa molto importante, cioè a luglio del 2014 la Giordania di fatto ha firmato o ha preso degli accordi con Israele per l'acquisto di gas della Giordania da Israele per un valore complessivo di 15 miliardi di dollari l'anno, un accordo che va fino al 2020, nonostante la Giordania di fatto abbia un equilibrio per quanto riguarda la questione energetica, ma se anche avesse bisogno di dare un impulso ulteriormente allo sviluppo industriale o comunque alla richiesta di energia, ha tutta una possibilità di avere altre risorse, che sono quelle del vento per esempio nel deserto, sono quelli per i pannelli solari, sono quelli anche con l'estrazione di un particolare materiale che si può estrarre un olio da combustione. Ma nonostante questo l'accordo con Gaza viene fatto. Il comitato e l'accordo con Israele viene fatto. L'accordo cosa, perché lo voglio boicottare? E perché rivendicano di fatto il ruolo politico di questo accordo, perché in questo modo Israele si garantisce un profitto sicuro prima dell'estrazione del gas, perché il gas, sapete, ha difficoltà a essere stoccato, quindi come io lo estraggo bisogna di venderlo e quindi io faccio l'accordo all'inizio, quindi ha questa possibilità. E nello stesso tempo, perché l'accordo deve essere bloccato? Perché con questi soldi si rischia di finanziare ulteriormente le ulteriori guerre che Israele potrà fare nei confronti dei palestinesi. E il rischio profondo è che attraverso questo accordo in realtà si stia aprendo e costruendo un controllo sionista sulla Giordania. Perché potete immaginare, se diventi completamente dipendente energeticamente da Israele, qualsiasi attività che possa fare diventa estremamente difficile. Se noi collochiamo questo ragionamento politico sul fatto che la Giordania e il re Abdullah II è di fatto il primo partner ufficiale degli Stati Uniti, è quello che più di tutti ha questi accordi ed è ben visto in questo contesto, voi capite qual è il progetto reale di Israele sulla Giordania. Quindi, dicevo, la Giordania è molto interessante da quel punto di vista e sarà molto importante riuscire a trovare il metodo di poter incidere su questa cosa. Loro non sono abituati ad avere rapporti politici come abbiamo fatto per esempio, come avviene da anni in Libano, e sono più abituati ad avere rapporti con organizzazioni che finanziano progetti all'interno dei campi. Quindi anche lì sarà necessario riuscire a vedere come riuscire a costruire una parte di questo rapporto con loro. Altre questioni che abbiamo visto, ripeto, si fa molta 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 fatica riuscire a ragionare intorno a questo. Per quanto riguarda, ad esempio, il boicottaggio, loro non hanno rapporti intellettuali di collaborazione tra università su questo, e non hanno neanche, che le domande abbiamo chiesto noi, se hanno problemi di essere tacciati di antisemiti, come voi sapete nel nostro paese, per esempio, chi si occupa di boicottaggio è chiaramente tacciato, ma a caso il nostro governo sta studiando tutta una legge che prevede appunto di essere classificati come chi applica il boicottaggio in Israele come attività razzista antisemita. È lo studio del governo Renzi, in questi giorni è stata depositata una proposta di legge. Là non hanno questo problema perché la risposta è stata molto chiara: no, qui non abbiamo questo problema, tutti sanno bene che è Israele, non abbiamo bisogno di accertarsi questa cosa. E l'altra operazione che stanno facendo è quella di cercare di riuscire a far approvare il fatto di poter mettere le etichette sui prodotti che vengono importati. Loro dicono che sono riusciti a rendere consapevoli i giordani, perché i giordani lo sostengono che non vogliono avere assolutamente nulla a che fare con Israele, ma il governo questo non interessa, soprattutto al re. Ma era importante riuscire a far approvare una legge, per esempio, sulle etichette sull'importazione dei prodotti, perché in questo modo il Giordano può rendersi conto e può boicottare questo. Quindi la battaglia grossa che stanno facendo loro è indirizzata soprattutto a riuscire a fare questa cosa. Un altro esempio particolare proprio dell'incapacità di un Parlamento di facciata di poter intervenire, che 110 parlamentari che fanno presente del Parlamento Giordano sono favorevoli, per esempio, sono contrari ad esempio all'accordo del gas e sono favorevoli ad esempio al boicottaggio su Israele su 140-110, ma in realtà non servono assolutamente a nulla, perché il re ha deciso che va così e quindi si va così. Quindi anche questo è un'operazione. Quindi diventa difficile intervenire da un punto di vista istituzionale per le caratteristiche che vi ho elencato, intervenire da un punto di vista di movimento di piazza per le caratteristiche che vi ho elencato prima, quindi i leader vengono attaccati. Non a caso la persona che è venuta a parlare con noi sul il comitato del gas ha dichiarato più volte che era stato arrestato e aveva subito anche percorse su questa cosa. Direi che questo è un po' il quadro generale della Giordania. Poi se ci sono altre cose che vogliamo andare dentro magari ne parliamo poi. Sì.